Insegniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cerchiamo di leggerlo sempre a due cori, la mia sinistra e l'altra parte. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non si resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti. E come albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo, le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce. Perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Bene, allora questo Salmo ci rimette in sintonia con quello che stiamo leggendo della prima lettera di Pietro, e in particolare su, lo vedremo anche poi stasera, sulla condotta, sull'andamento, cioè la vita cristiana come un cammino. Quindi il salmo che noi abbiamo pregato è il salmo delle due vie, la via del giusto e la via dell'empio. E allora riprendiamo, siamo nel capitolo 2, se non sbaglio avevo letto i primi tre versetti, dobbiamo ripartire dal 4. E dice, siamo nella parte esortativa, quindi dopo una parte dottrinale in cui lui ha messo in luce alcuni elementi di fondo della vita cristiana, nella relazione con Dio Padre, nel Figlio Gesù Cristo, attraverso e nel dono dello Spirito, e adesso ne trae delle conseguenze, che è appunto la parte esortativa. Avvicinandovi a Lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. Pietro comincia a presentare i cristiani appunto come coloro che avvicinandovi, qui tra l'altro questo verbo è il verbo del sacerdote che si avvicinava, il sommo sacerdote che entrava nel santo dei santi, no? Ricordate? E il Tempio era come una specie di scatole cinesi, no? Una dentro l'altra, e dove al centro c'era il Santo dei Santi con la gloria di Dio. Ora, questo sistema dove c'erano delle soglie e ogni soglia qualcuno si fermava e l'offerta andava avanti, ma l'offerente, cioè la parte dove si fermavano i pagani, la parte dove si fermavano le donne ebree, la parte degli uomini ebrei, la parte dei sacerdoti, perché nell'ultima parte entrava solo il sommo sacerdote. Questo diceva anche tutta una pedagogia di Dio per educare alla relazione. Cioè, nel senso che, come sappiamo anche dalla nostra vita, non nasciamo imparati, tanto per dire una cosa così, no? Ma c'è, e lo sapete anche oggi, chi di voi poi lavora nella scuola, eccetera, ma chi ha qualche responsabilità educativa, come si dice, è difficile trasmettere delle indicazioni per la vita, per apprendere l'arte difficile e importantissima che è quella di relazionarsi, impostare delle relazioni con gli altri che siano per la vita. Allora anche lì c'era tutta un'educazione proprio per poter, come dire, cogliere sempre più l'altro come altro da te. Perché, vedete, sempre noi siamo mossi dall'impeto quasi di prendere l'altro, di impossessarci dell'altro, ma c'è tutto un cammino per imparare ad amare nell'alterità. E così anche con Dio, vedete, no? Anche qui, quindi, viene usato qui un verbo che dice questo avvicinarsi progressivo che noi possiamo fare attraverso la pietra viva, cioè Lui, sta parlando di Gesù naturalmente, rifiutata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio. Qui c'è tutto il mistero pasquale, no? E che Pietro ricorda in questa frase, che passa attraverso, appunto, poi parlerà come una pietra di scandalo, no? C'è da passare lo scandalo è l'inciampo, era quella pietra che tu non vedevi mentre stai camminando, come può capitare anche nelle nostre strade a volte dissestate, dove tu non vedi una pietra, ci metti il piede sopra e inciampi e cadi. Quindi è quello che ti fa cadere. Allora Gesù è la pietra d'inciampo perché fa cadere quello che è la nostra pretesa, a volte su Dio, e per rivelarci un altro Dio, un'altra immagine che ci salva. E allora Lui, avvicinandoci a Lui, pietra viva, siamo costituiti quali pietre vive. Tra l'altro Pietro sta parlando di pietra e sta citando il suo nome, no? Lui che si chiamava Simone e poi, come sappiamo, il Signore lo chiamerà Cefa, no? Cioè pietra, e proprio con l'idea di una vita umana che costruisce o anche su cui si può costruire, cioè una persona che diventa capace di aiutare altri a edificare. Non si usa più tanto nella pratica oggi fra i giovani la parola edificazione. Era bello, no? Cioè, quando si diceva, appunto, mi hai edificato, cioè nel senso che la tua testimonianza, la tua parola, il tuo essere mi ha dato dei mattoni per costruire, no, il mio edificio, per cui è bello questo avvicinandoci a Cristo, pietra viva, siamo costituiti pietre vive, e in Lui che anche noi siamo capaci in qualche modo di diventare persone che edificano, che aiutino altri a costruire vita. E come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali. Attenzione, ricordate sempre che spirituale, questo edificio spirituale, significa edificio vivo, vitale, no? L'abbiamo detto tante volte, quindi per aiutare la vita, a costruire la vita. Bello questo, no? Un sacerdozio santo. Anche in Israele c'erano i sacerdoti, però Israele sapeva bene di essere stato chiamato all'alleanza con Dio per diventare un popolo di sacerdoti. C'è anche il riferimento all'Esodo, capitolo 19, dove il popolo che il Signore ha fatto uscire dall'Egitto viene condotto al Monte Santo per entrare nell'alleanza, se vuole. E infatti al capitolo 19, ve lo leggo soltanto, capitolo 5 dice: ora, se darete ascolto alla mia voce e se custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare, eccetera, eccetera, voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Bello questo, no, del regno dei sacerdoti, perché tante volte si parla tanto del sacerdozio, dei sacerdoti, che dobbiamo pregare per i sacerdoti, che sono pochi, non lo so se è vero se sono pochi, ma così si dice. Perché vedendo le chiese che vanno meglio nel mondo, ci sono pochi preti in relazione a noi che ne abbiamo ancora tanti. Vabbè, però non è questo il discorso. Però la cosa di cui si parla meno è che noi siamo un popolo sacerdotale. Noi per il battesimo siamo stati inseriti in Cristo, che fa di noi, e fra l'altro Cristo sacerdote, e sappiamo bene che era un sacerdote particolare, perché lui non era un sacerdote, secondo la stirpe di Israele, no? Era un laico. Allora già questo ci dice che il sacerdozio di Cristo, che lui ha vissuto nella sua vita terrena, non è stato immediatamente cultuale, anzi, lui di per sé, ma sacrifici, non ne ha fatto, non poteva farli perché non lo facevano entrare, perché non era sacerdote, perché i sacerdoti erano quelli della tribù di Levi e Gesù era della tribù di Giuda, quindi non era un prete. Lui oltre la soglia dove passava non c'è mai potuto entrare perché era un laico. Sarà la lettera agli ebrei che rileggerà la figura di Gesù in chiave sacerdotale, non alla maniera di Aronne, ma alla maniera di Melchisedec, di cui questo personaggio sappiamo pochissimo, no, nella Genesi, cioè dove la lettera agli ebrei legge poi la figura di Gesù come sacerdote che ha offerto se stesso. Allora, questo mi sembra bello perché intanto il sacerdozio ministeriale all'interno della Chiesa esiste per aiutare il popolo sacerdotale ad essere sacerdote, no? E dove si vive il sacerdozio? Nella nostra vita. Poi noi abbiamo bisogno di edifici come questo, per che siano belli, speriamo, per poter celebrare, per poter prendere vita dal sacramento dell'Eucaristia, no? Fonte e culmine, come dice il Concilio. Ma poi il nostro sacerdozio noi lo viviamo usciti da quella, no? La maggioranza del tempo lo viviamo usciti da quella porta, e lo viviamo nella fatica del lavoro, nella fatica già di girare per le nostre strade a volte violente, insicure, nella famiglia. Noi siamo sacerdoti. Un sacerdozio santo, è bello questo, no? Cioè un sacerdozio che parli della santità di Dio, che è, fedele, che non ci abbandona. Allora in questo tempo in cui è così difficile essere fedeli, cioè nel senso non pensiamo soltanto alle fedeltà delle relazioni, eccetera, ma pensiamo proprio al fatto di dire di persone che vedendo tutte le difficoltà continuano a crederci, rimangono fedeli al loro lavoro, alle persone con cui lavorano, non si lasciano andare in questo andazzo dove uno dice uno schifo tutto, me ne frego anch'io. Allora i cristiani come capaci di un sacerdozio santo, cioè fedele, di chi non viene meno, e offrire sacrifici spirituali, no? Vedete, quindi qui c'è tutto, sacrifici vivi, qui c'è tutto il linguaggio del sacerdozio naturalmente, graditi a Dio, mediante Gesù Cristo, in Lui, no? In Lui pietra viva per mezzo di Cristo, da Lui e per Lui, una vita cristiana in Cristo. Noi in Occidente abbiamo un bellissimo libro che naturalmente è l'imitazione di Cristo, che però naturalmente noi lo dobbiamo mettere insieme a quello che a partire anche da Giovanni, dal Vangelo di Giovanni, eccetera, nell'Oriente c'è la vita in Cristo. Non tanto Gesù come un modello esteriore, come una relazione dove l'uno prende vita dal cuore dell'altro, e noi in particolare dal cuore del Signore. E quindi si legge nella scrittura, ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, qui sta citando Isaia, capitolo 28, scelta, chi crede in essa non resterà deluso, no? E il Cristo in Gerusalemme, Sion è Gerusalemme. Quindi onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo. Essi vi inciampano perché non obbediscono alla parola. Qui sicuramente Pietro ha davanti agli occhi i suoi fratelli giudei, no? E almeno quelle comunità, perché innanzitutto, poi tra l'altro, quando diciamo i giudei, diciamo quelli che hanno sentito parlare di Gesù in qualche modo, e come sapete alcuni, pochi, però alcuni hanno creduto e altri non hanno creduto. Ora, e quindi Pietro ha in mente loro, no? Cioè loro che sono stati scelti come il popolo eletto, no? Preparati per l'incontro con il Messia, e che in gran parte non hanno accolto, non obbediscono alla parola. A questo erano destinati, vedete? Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamati dalle tenebre alla luce. Sta citando l'Antico Testamento, e quindi sta parlando a questi cristiani che in gran parte sono ancora ebrei. Le prime comunità cristiane erano le primissime erano tutti ebrei. Poi, aprendosi, crescendo in Asia Minore, eccetera, Paolo andava, e questo ce lo dice gli Atti, quando andava in una città, per esempio, dell'Asia, dove andava? Andava in sinagoga. E lì accadeva che magari alcuni lo accoglievano e altri non l'accoglievano, e poi li accoglievano dei proseliti. Chi erano questi proseliti? Erano dei pagani che non erano ebrei di nascita, ma che si avvicinavano all'ebraismo, no? Che erano, per cui alcuni di questi... Allora, queste comunità avevano ancora una parte ebraica e già cominciavano, come sappiamo, ad aprirsi sempre più a persone che non venivano dal popolo di Israele, ma pagani, che attraverso l'ebraismo e poi direttamente tramite gli annunciatori del Vangelo incontrano Gesù. Un tempo voi eravate non popolo, ora invece siete popolo di Dio. Un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. Allora, queste sono tutte parole dei profeti. Nelle Bibbie, nella Bibbia di Gerusalemme c'è in nota, per esempio qui si sta parlando di Osea, per cui, vedete, si sta dilatando quello che Pietro sente l'esperienza di Israele. L'esperienza di Israele si apre attraverso questi giudei che hanno creduto in Gesù a tutti. Paolo lo dirà, noi siamo stati inseriti, no? Come nella radice santa. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dai cattivi desideri della carne che fanno guerra all'anima. Tenete una condotta esemplare fra i pagani, perché mentre vi calunniano come malfattori, al vedere le vostre buone opere, diano gloria a Dio nel giorno della sua visita. E allora intanto ritorna a chiamare i cristiani come avevamo visto all'inizio, no? Stranieri e pellegrini. Magari gente che, no, che è diventata cristiana nella sua terra e che non si muoverà mai dalla sua terra, che vivrà lì per tutta la... Però in qualche modo la vita cristiana ci sradica, attenzione, non per, come dire, un altro mondo nelle nuvole, eccetera, ma per dire, per quel mondo nuovo che anche se tu poi non ti muoverai da tutto, no, tutta la vita da quel luogo, ma in qualche modo c'è un'attesa di una novità, cioè di una terra liberata dal male. Per cui anche la terra che abitiamo non è ancora pienamente la nostra terra, fin tanto che non è liberata dal peccato e dal male. Allora anche noi, no, siamo in cammino. E quindi ad astenervi dai cattivi della carne, cattivi desideri che fanno guerra all'anima. Ora, attenzione, questi cattivi desideri della carne che fanno guerra all'anima non sono da cogliere nel senso greco, cioè dove nel senso greco c'è l'anima, il corpo, no? Per cui la parte spirituale, desideri cattivi della carne, allora uno quale dice sono il sesso, sono il mangiare troppo, no? Le cose materiali, il denaro, i beni, invece, no? Le cose spirituali. No, no, no. Perché per l'ebreo sa bene che la sessualità è un dono di Dio. Dipende come la si vive. Ma questo è per ogni dono. Che il cibo è dono di Dio. Dipende se lo condividi, se lo mangi da fratello a fratello, o se lo mangi, eccetera. Per cui, carnale e spirituale, l'anima, lo spirito, dice piuttosto due modalità fondamentali in cui l'uomo può dirigere la sua vita. O chiuso su se stesso, e allora è la carne. Oppure aperto alla relazione. E allora è lo spirito. Ricordate Paolo che dirà: chi semina nella carne semina per la morte, chi semina nello spirito semina per la vita. Quello non sta dicendo chi pensa soltanto a cosa mangerà, il vino buono, eccetera, quello, no? Chi invece pensa alle cose del cielo. No, 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 no. Paolo sta dicendo: chi vive chiuso su se stesso, ponendo la sua carnalità, cioè la sua dimensione, no, corporea, eccetera, come assoluto della sua vita, costui sta andando verso la morte. Chi semina nella relazione con Dio e con gli altri sta seminando nella vita. Quindi Paolo sta dicendo, astenetevi da quei desideri che vi chiudono in voi stessi, che vi fanno desiderare qualcosa senza l'altro, o contro l'altro, o i danni dell'altro. E poi tenete una condotta esemplare. Ora, la traduzione non, di per sé in greco qui non c'è tanto esemplare, ma c'è una condotta bella. Perché mentre vi calunniano come malfattori a vedere le vostre opere belle, non è buono, ma belle. La vostra condotta, bella. C'è una bellezza della vita cristiana. Non se ne parla tanto anche qui, perché si dice piuttosto cerca di fare il buono, no? Non si dice cerca di essere bello. Uno dice che significa? Devo andare dall'estetista, devo andare, no? Devo andarmi a rifare il naso, cioè, no? Perché per noi si gioca tutto sulla bellezza estetica, no? Eccetera. I chirurghi, no? I colleghi plastici oggi vanno tanto. E no, si parla di un'altra bellezza, che intanto è la bellezza di Dio, che la bellezza di Dio è il fascino di Dio, che apre alla vita. Allora c'è una condotta, no? Uno stile di vita bello, che parla di vita, di una vita cristiana che sa gustare le cose, le sa apprezzare nella fatica di questo mondo, nelle sofferenze di questo mondo, e che mantiene un fascino, una dignità. E noi abbiamo un po' perso questo, non è tanto sottolineato, no? Una bellezza della vita cristiana. Perché poi vedete, intanto c'è quella bellissima frase di Dostoevskij, no? Che la bellezza salverà il mondo, no? Ma i primi cristiani, e poi anche quando si incontra veramente un cristiano o una cristiana, c'è qualcosa di questa persona che attira, che affascina. Che muove così, che attrae. Perché infatti lui dice, no, mentre vi calunniano, come, al vedere le vostre opere belle, diano gloria a Dio nel giorno della sua visita. Cioè lui sa benissimo, vedete, mentre vi calunniano, sa bene che c'è una vita cristiana che è contrastata, sa bene che la vita cristiana è una lotta, no? Dove si lotta sia nel nostro cuore prima di tutto, perché nel nostro cuore comincia la lotta per aderire al Vangelo, e poi anche con gli altri. E quindi le, come dire, gli scontri, le delusioni, le sconfitte fanno parte della vita. E, però che mentre loro così, allo stesso tempo, vedendo, no, la vita, nel Vangelo di Giovanni, quando le guardie vengono mandate dai sacerdoti del Tempio ad arrestare Gesù, tornano senza averlo arrestato, e siamo ancora nei capitoli precedenti poi alla passione, e quando i sacerdoti dicono, beh, allora, loro dicono, noi non abbiamo mai sentito un uomo parlare così. Cioè dove c'era, no, una vita, quella di Gesù, e una parola che parlava di vita, che era bello. Allora, una vita cristiana bella, no? Cioè, certo, a vedere noi preti, a vedere come viviamo, alcune volte lasciamo stare, perché poi sembra che a volte un segno di un cristiano impegnato sia che faccia tante cose, di quelli che sono sempre così, che non hanno mai tempo, no? Ti dici, scusi, posso? No, non tengo, eccetera, eccetera. E sono sempre tesi, no? E poi parlano anche di Dio che è gioia, di amore, e tu li guardi in faccia e dici, vedendo te, non mi sembra proprio. Però, no, cioè, perché si pone, no, la prima cosa è come il fare. Tra l'altro dimenticando che il comandamento del sabato nell'Antico Testamento e della domenica nel Nuovo Testamento vale per tutti i cristiani, anche per i preti. Allora c'è una bellezza della vita cristiana. E poi, versetto 13, vivete sottomessi ad ogni umana autorità per amore del Signore, sia al re come al sovrano, sia ai governatori come inviati da lui per punire i malfattori e premiare quelli che fanno il bene, perché questa è la volontà di Dio, che operando il bene voi chiudiate la bocca all'ignoranza degli stolti, come uomini liberi, servendovi della libertà non come di un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio. Onorate tutti, amate i vostri fratelli, temete Dio, onorate il Re. Ci possono sembrare un po' particolari queste parole, anche lasciare un attimo, sapendo che poi nel corso della storia... Però attenzione, innanzitutto c'è questa cosa di vivere sottomessi ad ogni umana autorità. Di per sé questa è una variante, dice vivere sottomessi ad ogni creatura umana. Ogni creatura umana, ogni istituzione umana. E guardate che dicendo questo, in un tempo in cui sappiamo comincia il culto imperiale, no? Più o meno alla fine del primo secolo, proprio nell'Asia Minore, e dire che l'autorità è una creatura umana e non divina, già è molto forte, già è molto forte. Perché come sappiamo, no, poi veniamo dal secolo breve e tragico, no? Lo scorso secolo, dove abbiamo visto dittature in varie parti del mondo, di diversi colori, anche da noi, che si ponevano come assoluti, come portatori della parola divina, della verità, no? Per cui l'unica cosa che bisognava fare è credere, obbedire, combattere. E niente, e chi non era d'accordo al confino. Un cristiano che sa che qualunque istituzione umana è una creatura, non è Dio, dice, non è poco, eh? Per cui, come dire, c'è una sottomissione, sapendo però che quello a una realtà di cui faccio parte, allo stesso tempo senza nessuna mitizzazione. No? Credo che anche in questo tempo di crisi nostro, da una parte non siamo in una dittatura, però naturalmente gli uomini della provvidenza che si presentano come unti del Signore ce ne sono sempre, uno dopo l'altro, no? Per noi cristiani la nostra adesione a qualunque idea politica è un'adesione sempre critica, perché sappiamo che quella persona che magari stiamo vedendo è una persona, per cui gli errori li può fare anche lui. E nel momento in cui noi vediamo un errore, non è che ci chiudiamo gli occhi, no? Diciamo no, ma quello non può essere, non può essere. No, diciamo quello è un errore. E se continui così, io non sono più con te, perché tu non sei il mio Dio. No? Vedete, dice di essere liberi come servi di Dio. C'era un libro tempo fa su Don Lorenzo Milani, non mi ricordo chi l'ha scritto, non mi ricordo neanche cosa c'era scritto, parlava della vita di Don Lorenzo Milani. Ma mi ricordo il titolo che mi è rimasto, perché era Lorenzo Milani, servo di Dio e di nessun altro. Bellissimo, no? Credo che sia un titolo d'onore, no? Come dire, io sono servo del Signore e di nessun altro. No. Quello che poi Pietro dirà davanti al Sinedrio, no? Bisogna obbedire prima a Dio che agli uomini. Per cui, se naturalmente queste parole, poi sappiamo che cioè nel corso della storia a volte i cristiani hanno partecipato anche a delle rivolte, delle cose, ma hanno fatto delle scelte, però rimane questa cosa con tutta la sua forza, no? Cioè da una parte dice quello di l'obbedienza a ogni creatura umana, cioè nel senso, la leggerei anche proprio quello di dire si parte da un'accoglienza di dove sto, no? Cioè nel senso che c'è un'obbedienza alla vita che ha a che fare con la realtà in cui ti trovi, no? Con la realtà con cui ti trovi, per esempio nelle famiglie, ma anche nelle comunità religiose, possiamo dire, cioè uno si trova un confratello, uno si trova la moglie, uno si trova il marito, uno si trova i figli che sono quello che sono, no? E tu con quelli devi avere a che fare, no? Cioè, su certe cose sei contentissimo, su altre di meno, ma no? Quelli sono, come anche in una comunità cristiana, no? Dove in qualche modo poi conoscendosi ci si conosce nelle cose belle e nelle cose meno belle, con quelli bisogna avere a che fare. Allora poi si vede come fare, cioè non è un atteggiamento passivo, ma è un atteggiamento di dire, bene, questa è la mia realtà. Poi in questa realtà io sono servo di Dio, per cui sono in questa libertà, cerco di leggere, di vedere cosa fare, che cosa accettare, che cosa rifiutare, come combatterci dentro, ma standoci dentro. E poi ancora domestici, state sottomessi con profondo rispetto ai vostri padroni, non solo a quelli buoni e miti, ma anche a quelli prepotenti. Anche questa frase può lasciarci un po' così, un po' perplessi, no? E, però intanto vedete, Pietro sa benissimo, che intanto chiamandoli padroni, Pietro sa benissimo che ci sono quelli buoni e quelli prepotenti. Questa è grazia, subire afflizioni soffrendo ingiustamente a causa della conoscenza di Dio. Che gloria sarebbe infatti sopportare di essere percossi quando si è colpevoli? Ma se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio. A questo infatti siete stati chiamati. E vedete, e poi immediatamente, perché anche Cristo partì per voi lasciandovi un esempio perché ne seguiate le orme. Allora attenzione, qui non c'è, cioè l'esempio per i domestici anche qui è Cristo. È Cristo. E come sappiamo, allora intanto il Signore Gesù è riuscito in tutta la sua vita fino alla fine a cercare di porre gesti di giustizia, anche di fronte all'ingiustizia. Perché come sappiamo bene, la cosa più semplice di fronte all'ingiustizia è rispondere con la stessa moneta. Di fronte all'ingiustizia, di fronte al male, noi siamo portati, no, istintivamente a rispondere col male. La cosa più difficile è rispondere all'ingiustizia con la giustizia. Perché il Signore Gesù, vi ricordate, al servo che lo percuoteva, ha detto: se ho parlato male, dimmi dove è male, se ho parlato bene, no, perché mi percuoti. Quindi, se il riferimento è Gesù, a cui Pietro sta prospettando, non è, attenzione, che una cosa che sicuramente ci fa difficoltà immediatamente, un atteggiamento passivo. Allora, ma intanto ricordate che domestici quello che poi erano anche gli schiavi, no? Al tempo, no, romano era qualcosa di molto diverso, cioè nel senso che c'erano quelli, no, proprio messi male, come per esempio ad Antiochia di Siria, che oggi fa parte della Turchia, al porto di Seleucia, da dove è partito Paolo con Barnaba. Per esempio loro i romani tentarono di deviare un corso di un fiume, facendo scavare ai prigionieri di Gerusalemme. Infatti ci sono ancora le scritte in ebraico, quest'opera immensa, quelli erano schiavi prigionieri, no? Ma poi diciamo, nella società, no, romana c'erano diversi livelli, altri che erano, no, dipendenti, in casa, eccetera. Quindi sta parlando di persone inserite in una struttura sociale che era... ma il punto di riferimento è, appunto, è Cristo. E come servi di Dio, no, in Gesù, poter cercare la giustizia di fronte all'ingiustizia. La preoccupazione è quella di seguire il pastore. Egli non commise peccato né si trovò inganno sulla sua bocca, vedete? Insultato non rispondeva con insulti, maltrattato non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Vedete che giudica con giustizia. Cercava vie di giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, perché non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore e custode delle vostre anime, delle vostre vite. Allo stesso modo voi mogli state sottomessi ai vostri mariti, perché anche se alcuni non credono alla parola, vengano riguadagnati dal comportamento delle mogli senza bisogno di discorsi, avendo davanti agli occhi la vostra condotta casta e rispettosa. Anche queste, naturalmente, queste frasi le lasciano un attimo così. E allora, intanto anche qui dobbiamo collocarle nel tempo. Tenete sempre anche quel discorso che si è fatto prima, sulla sottomissione a ogni creatura umana. Anche il marito, si potrebbe dire, non è Dio, no? Come per la moglie, come il marito, la moglie per il marito non è Dio, questo è una creatura umana. E Però allora intanto qui notate che c'è anche la problematica che, di una chiesa nascente dove spesso accadeva che la moglie diventava credente e il marito no. E per cui queste situazioni creavano tensioni a volte, no? Cioè, per cui Pietro, come anche Paolo, tende a dire no, rimanete insieme, no? Cioè, quindi è poi la testimonianza della moglie, no? Che può essere una parola, no? Di salvezza per il marito. E, ecco, avendo davanti agli occhi la vostra condotta casta e rispettosa, il vostro ornamento non sia quello esteriore, capelli intrecciati, collane d'oro, sfoggio di vestiti, ma piuttosto nel profondo del vostro cuore un'anima incorruttibile, piena di mitezza e di pace. Ecco ciò che è prezioso davanti agli occhi. Attenzione, qui Pietro non sta andando contro la cosmesi, no, contro la, ma come sappiamo è quell'eccessivo sfoggio, no? Cioè, che poi, come sappiamo oggi, anche noi uomini siamo coinvolti in questo look, no? E l'immagine, l'altro idolo, no? E, però attenzione, qui, parlando di qualcosa di più interiore, dice, ma piuttosto nel profondo del vostro cuore. Ora, di per sé, questa parola nel profondo del vostro cuore, letteralmente, è scritto, ma l'uomo nascosto in fondo al cuore. Non si capisce molto, ma l'uomo nascosto in fondo al cuore. Cioè, quasi come se Pietro coglie che voi donne, anche un po' con l'esperienza, a partire dall'esperienza vostra e unica della maternità, avete l'umanità in fondo al cuore. Siete più custodi dell'umanità. Non è chiaro questo passaggio di Pietro, e quindi noi cerchiamo di cogliere alcune cose, ma è interessante, no? Ma piuttosto l'uomo nascosto in fondo al cuore. Pietro poi lo dirà più avanti anche di questo uomo nascosto nel cuore, no? Cioè, come dire, qualcosa di più vero, di più autentico, perché poi, come non a caso, poi anche il battesimo è una rinascita. In una chiesa che ho visto qualche giorno fa ad Altamura, una chiesa della Consolazione, ve la consiglio perché è al centro di Altamura, è una chiesetta del Settecento che è stata ristrutturata in maniera molto interessante, mantenendo l'antico e il nuovo, e il fonte battesimale, mi spiegava poi il parroco, ha proprio la forma, cioè il fonte battesimale, quasi la forma di un ventre di donna, no? Cioè dove in qualche momento, come dire, partorisce, no? Si tira fuori così proprio, no? E allora è interessante, no? Di questo ornamento che è più profondo, che ha a che fare con l'uomo nascosto nel cuore, no? Pietro sta parlando alle donne, no? L'umanità nascosta nel cuore. In qualche modo un sentire la vita in una maniera diversa da noi uomini, certamente. Poi serviamo tutti e due, no? Dio ci ha fatti insieme, però in qualche modo, no? C'è una così un tempo si ornavano le sante donne che speravano in Dio, esse stavano sottomesse ai loro mariti, come Sara che obbediva ad Abramo chiamandolo Signore. Certamente qui, no, c'è anche una visione culturale. Di lei siete diventate figlie, se operate il bene non vi lasciate sgomentare da alcuna minaccia. Così pure voi mariti trattate con riguardo le vostre mogli, perché il loro corpo è più debole, e rendete loro onore perché partecipano con voi della grazia della vita. Attenzione qui, perché partecipano con voi, si potrebbe anche tradurre perché sono coeredi, compartecipano, sono coeredi, Cioè l'eredità è data all'uomo e alla donna insieme. È forte, no? Cioè, perché vedete, Pietro da una parte potremmo dire rimane nella cornice culturale del suo tempo, e questo è così, cioè anche noi siamo nella nostra, no, chi verrà fra 200 anni, magari sentendo, se recupereranno questi audio, diranno, ma questo pensate che diceva, no, fra 200 anni. E così noi diciamo di Pietro su qualche cosa, rimane, però allo stesso tempo, no, ci sono delle aperture molto forti, no? Come anche questa cosa di essere coeredi, compartecipi. E come sappiamo su questo poi la Chiesa ha accolto e non accolto, no? E ancora oggi, nonostante anche, speriamo, anche le varie aperture e i discorsi del Papa, eccetera, sul ruolo della donna nella Chiesa, stiamo a vedere se vi lasciamo un po' di spazio noi uomini o se ce lo teniamo sempre tutto noi. Così le vostre preghiere non troveranno ostacolo. E infine, siate tutti concordi, partecipi delle gioie e dei dolori degli altri, animati da affetto fraterno, misericordiosi e umili. Questa concordia non vuol dire, concordia è avere un cuore solo, no? Che non vuol dire unità di pensiero o di pareri. Anzi, di per sé, la Chiesa antica ci mostra, se un riferimento deve essere la Chiesa antica, no, per noi cristiani, la Chiesa antica ci mostra delle contrapposizioni e degli scontri e dei discorsi molto vivi, che noi oggi non riusciamo, cioè noi o ci spacchiamo o non se ne parla, no? Bisogna tenere tutto, no? Invece la concordia di chi, sentendosi coinvolto, come dire, noi siamo insieme, e proprio perché siamo insieme e cerchiamo insieme che cosa il Signore ci sta dicendo, cerchiamo di parlarci. E in qualche momento, per i nostri caratteri, per le cose che non capiamo, avremo delle cose su cui non ci incontreremo, va bene. Scusate, Paolo, no, che nella lettera ai Galati dirà che Pietro, quando c'è quella vicenda con i giudeo cristiani, eccetera, di mangiare con i pagani, Pietro si comportò in maniera ipocrita e io glielo dissi in faccia. Ecco. Nonostante che era il primo Papa, però Paolo ha detto, secondo me, in quello stava sbagliando e io glielo ho detto in faccia. E allora questa concordia che ci fa essere compartecipi, no, delle gioie e dei dolori degli altri, animati da affetto fraterno. Non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria. Vedete, torna questo cercare come pietre vive inseriti nella pietra viva che è in Cristo, come servi di Dio, eccetera, di essere come Lui, no? In Lui cercare di porre atti di giustizia, di verità e non di menzogna, ma rispondete augurando il bene. A questo infatti siete stati chiamati da Dio per avere in eredità la sua benedizione. Chi infatti vuole amare la vita e vedere giorni felici, trattenga la lingua dal male e le labbra da parole d'inganno, eviti il male, faccia il bene, cerchi la pace e la segua, perché gli occhi del Signore sono sopra i giusti e le sue orecchie sono attente alle loro preghiere, ma il volto del Signore è contro coloro che fanno il male. Com'è facile lasciarsi andare al male, ma anche semplicemente alle parole di male. Alle parole di male. No, nei luoghi di lavoro, nelle comunità cristiane, no? Tante volte quel chiacchiericcio, no? Cioè in cui uno aiuta l'altro ad andare giù, ci aiutiamo reciprocamente al peggio, no? È facilissimo. Cioè di parole inutili che servono solo a far del male, no? E a farci del male. Allora, e chi potrà farvi del male se sarete ferventi nel bene? Se poi dovreste soffrire per la giustizia, beati voi. Sa bene, Pietro l'ha sperimentato anche lui, che cercare vie di giustizia e di bene significa come il Signore Gesù. Il Vangelo di oggi, Pietro che dice, noi che abbiamo lasciato tutto, cosa ne avremo? E Gesù dice, ne avrete tanto in persone che vi accoglieranno, in case dove sarete accolti, in campi, che vi daranno da mangiare senza che siano vostri, eccetera, insieme a persecuzione. E nel futuro la vita che vince la morte. Come è capitato a Gesù? Come è capitato a Gesù? E noi in Lui, no? E in Lui, appunto, non abbiamo una strada diversa. Non sgomentatevi per paura di loro e non turbatevi, ma adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Che bello questo, no? In questa vita cristiana bella, di cui parlava prima, no? Questa vita cristiana bella che cerca giustizia, di porre atti di giustizia di fronte all'ingiustizia, di atti di vita di fronte alla morte, questa vita cristiana può interrogare. Tra l'altro è interessante, no? Chi dice, siete sempre pronti, chiunque vi domandi, no? Noi invece precediamo la domanda. Cioè, qui Pietro dice, aspettate che qualcuno mi domandi. No, noi siamo invece convinti che noi precediamo la domanda, noi vogliamo suscitare la domanda, no? Noi tante volte siamo come dire, no? Quindi porta a porta, no? Cioè, che dobbiamo andare e presentare, vendere il prodotto, eccetera. Qui Pietro dice, date ragione a chi mi domanda. Ma se uno non ti domanda, lascialo campare. Cioè, invece noi no, per il suo bene noi siamo tutti, no, crociati di Dio, eccetera. E Pietro dice, ma lascialo campare, lascialo stare. Se ti domanda, tu dai ragione, no, della speranza. Se non dico, vivi, campa, vivi e lascia vivere. E attenzione, tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto. Bellissimo. Sono bellissime queste parole, bellissime. Cioè, allora, intanto, a chi vi domanda ragione della speranza che è in voi? Già questo è una vita che ha una speranza dentro. Questo scuote, no? Questo parla di qualcuno che, per esempio, in questa decadenza, in questa crisi, in cui in tutti i livelli noi vediamo andar peggio le cose, c'è uno che continua a sperare, che la sua vita narra questa speranza. Allora qualcun altro gli dice, senti, ma com'è? Allora tu dagli ragione, cioè di speranza che è in te, con ogni dolcezza e rispetto. Bellissimo, bellissimo. Veramente credo che già queste parole sarebbero da fermarsi a meditare sul nostro modo di relazionarci agli altri, sulla testimonianza, no? Una testimonianza fatta con dolcezza e rispetto, senza giudicare, senza condannare, no? Con una retta coscienza. Perché nel momento stesso in cui si parla, quale male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Cioè, no, perché coloro che ne parlino male, vedendo il vostro modo, le vostre opere belle, la vostra condotta bella, rimangano spiazzati. No. Ecco, ci fermiamo qui. La prossima volta riusciremo a finire gli ultimi, non so se c'è qualche breve domanda o... che qualcuno abbia fatto questo discorso sicuramente. A livello generale io credo che la Laborem, no? Quella di Leone XIII, quella enciclica, no? La Laborem la Rerum Novarum, la Laborem è successiva. La Rerum fu già un grande, però sì, che poi ci può essere state delle cose, sì, però credo che poi a un certo punto a livello di dottrina sociale della Chiesa si siano dette delle cose.